Buongiorno e benvenuti al GR di Radio Sestina. In studio Alessio Chiodi e con me c'è Cecilia Mussi. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In primo piano la politica con le primarie del Partito Democratico. Deludono i numeri dei votanti a Roma, meglio Napoli. Nelle due città più importanti vincono Roberto Giachetti e Valeria Valente. Sentiamo l'analisi di Emiliano Mariotti.
Dopo Milano, anche Roma e Napoli. Saranno i candidati ufficiali della segreteria PD a rappresentare il centrosinistra nelle tre città maggiori del paese, chiamate a rinnovare l'amministrazione comunale a giugno. Nella capitale, vincitore annunciato con oltre il 60% delle preferenze, il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti, ex radicale e poi renziano della prima ora. Più combattuta la gara nel capoluogo campano, dove Valeria Valente batte di 8 punti l'ex sindaco e presidente della regione Antonio Bassolino. La Valente, nata come pupilla proprio di Bassolino, è oggi coordinatrice di Rifare l'Italia, la corrente PD che fa capo al presidente del partito Matteo Orfini e al ministro della giustizia Andrea Orlando. È proprio la vittoria di Napoli, dopo le critiche sollevate dalla segreteria sulla candidatura dell'ex sindaco, la più importante a livello politico per il presidente del Consiglio. Bassissima, e c'era da aspettarselo, l'affluenza a Roma, appena 50.000 i votanti a fronte dei 100.000 del 2013. Diverso il discorso a Napoli, dove i 30.000 voti di ieri sono sì meno dei 44.000 del 2011, quando però le primarie furono invalidate, ma più dei 17.000 di quelle dell'anno scorso, quando in gioco c'era la candidatura alla regione. Bolzano a parte, i candidati del partito si impongono anche a Trieste, Benevento e Grosseto. Bottino quasi pieno per Matteo Renzi. Finora però, avverte Giachetti, si è giocata solo un'amichevole. Adesso inizia la partita vera.
E la partita delle primarie si sta giocando anche negli Stati Uniti, dove domani si voterà alle isole Hawaii, Mississippi, Idaho e Michigan. Nella notte proprio in Michigan c'è stato un dibattito tra i due candidati democratici più forti, Hillary Clinton e Bernie Sanders. Tra i repubblicani invece è arrivato un endorsement hollywoodiano. Arnold Schwarzenegger ha appoggiato pubblicamente John Kasich via Snapchat. Per me lui è il prossimo candidato presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato l'ex governatore della California.
E dagli Stati Uniti spostiamoci in Estremo Oriente, dove torna a far parlare di sé il leader della Nord Corea Kim Jong-un, che ha lanciato una nuova minaccia nucleare all'Occidente. Ci spiega tutto Chiara Severgnini.
La minaccia del dittatore nordcoreano Kim Jong-un è chiara. Attacchi nucleari preventivi contro Corea del Sud e basi statunitensi nel Pacifico se i due paesi dovessero confermare le manovre militari congiunte previste da oggi. Per questo alle 17 ore italiana è stato convocato un vertice d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È una retorica da guerra fredda, quella del dispaccio dell'agenzia di stampa nazionale nordcoreana. Se premessimo il pulsante per annientare il nemico, si legge, tutte le basi che ci provocano sarebbero ridotte in un mare di fiamme e ceneri in un solo istante. Ai toni estremi del supremo leader, il 33enne Kim Jong-un, siamo abituati e la tentazione di archiviare l'ennesima minaccia come folklore è forte. Ma il confine tra le due Coree rimane una delle zone più calde del pianeta e il rischio escalation non si può sottovalutare. D'altra parte, in questo periodo dell'anno la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud è sempre alta, colpa delle esercitazioni militari che Seoul organizza con gli Stati Uniti dagli anni 60 e che Pyongyang ha sempre interpretato come una minaccia alla sua sicurezza. A rendere la situazione più tesa sono anche le sanzioni occidentali che soffocano la già zoppicante economia nordcoreana da quasi 20 anni. L'ONU le ha volute per punire il regime per i suoi esperimenti nucleari non autorizzati, ma le sanzioni non sono riuscite a impedire alla Corea del Nord di dotarsi di testate nucleari e di missili balistici. Ben 4 negli ultimi 5 anni gli esperimenti voluti da Kim Jong-un. Alcuni andati a buon fine, almeno stando all'agenzia di stampa nordcoreana. Ad esempio quello del 6 gennaio, quando il regime ha testato con successo una bomba all'idrogeno.
Breaking news out of North Korea once again, where Pyongyang is now threatening a nuclear strike as a quote military counteraction to joint military.
Poche settimane fa la Corea del Nord ha messo alla prova anche i suoi missili balistici sottomarini. Tutte manifestazioni di forza rivolte all'Occidente per dimostrare che la Corea del Nord si sente una potenza militare. E poco importa al dittatore se ogni esercitazione e ogni minaccia, compresa quella odierna, vengono condannate dall'ONU, dagli avversari occidentali e ultimamente persino dallo storico alleato cinese.
E torniamo in Italia. È iniziata da poco la conferenza stampa alla Camera per il referendum sulle trivelle. A sostegno del sì anche grandi ONG come Greenpeace, WWF e Legambiente. Sentiamo Chiara Piotto.
Sono 10 le regioni italiane che sostengono il movimento No Triv, In primis quelle bagnate dal mare Adriatico, Abruzzo, Marche, Molise, Veneto, Puglia, ma anche Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Sardegna si sono unite al comitato del sì contro le trivellazioni entro le 12 miglia dalle coste italiane. Oggi i presidenti dei consigli regionali si sono riuniti in una conferenza stampa alla Camera in vista del referendum abrogativo del prossimo 17 aprile. Tra 40 giorni bisognerà votare sì, sostengono le associazioni ambientaliste, per promuovere le energie pulite in Italia in alternativa allo sfruttamento del petrolio, ma anche per proteggere le coste che rischiano di essere danneggiate dalle trivellazioni troppo vicine. Alle spalle dell'iniziativa anche le grandi ONG ambientali, Greenpeace, WWF e Legambiente. È dimostrato che dove ci sono trivellazioni la qualità dell'acqua cambia radicalmente e l'esplorazione legata a queste attività è dannosissima per i cetacei, provoca lo spiaggiamento, ci dice Paola Brambilla, direttrice di WWF Lombardia. Lo Stato si ricordi che alla COP21 di Parigi ha detto sì a una decarbonizzazione del nostro sistema energetico, aggiunge. Allora dobbiamo essere coerenti.
E passiamo alla cronaca. Questa notte, grave incidente sulla A21 Torino-Piacenza, all'altezza di Brescia, dove si sono scontrati un tir e un pulmino, provocando 4 morti. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Federica Villa.
Adesso tutto a posto, è stato ripristinato, stanno lavorando solo per mettere in sicurezza la zona, cioè rimetteranno i guardrail e quanto segnaletiche provvisorie, però per adesso la viabilità è stata ripristinata.
Il comando autostradale di Ospitaletto Montichiari conferma che sull'A21 tra Brescia Sud e Manerbio il traffico torna alla normalità dopo il grave incidente di questa notte che ha causato 4 morti. Erano le 23:30 quando un tir diretto a Brescia ha perso il controllo e ha invaso la carreggiata opposta. Qui ha travolto un pulmino su cui viaggiavano 9 persone, tra cui le vittime. Erano tutti membri di una band, la Tonic Mac Music Show. 5 feriti, fra cui anche il conducente del tir. L'uomo non è risultato positivo ai test preliminari per alcol e droga ed è ora ricoverato all'ospedale di Manerbio. La viabilità è stata interrotta lungo il tratto di autostrada interessato, dalle 23:30 fino alle 4 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e autoambulanze.
E ora lo sport. Ieri 28esima giornata di campionato senza grandi sorprese, ma tenere banco sono le polemiche sugli arbitraggi. Proprio di questo ha parlato in mattinata Pierluigi Collina, uno dei fischietti più importanti in Italia e anche all'estero. Collina ha dichiarato: non illudiamoci che la mia viola in campo possa risolvere tutti i problemi, vanno cambiate anche alcune regole come il fuorigioco e il fallo di mano. Passando al basket, ieri grande festa in Casa Olimpio a Milano per gli 80 anni della società, parata di stelle al Forum di Assago per celebrare questo importante compleanno. Poi Milano però ha battuto Torino 94-90 all'overtime, consolidando così il primo posto in classifica. Ed è invece una notizia di tennis quella arrivata nella notte, che riguarda la tennista russa ex numero 1 Maria Sharapova. La Sharapova ha convocato una conferenza stampa che avverrà questa notte a Los Angeles, dove ha detto: darò un annuncio importante e molte sono le voci sul suo possibile ritiro.
E saremo quindi a vedere, grazie Cecilia. Terminiamo ora con le previsioni meteo. Per domani al nord previsto un peggioramento su Piemonte, Bassa Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Neve fino in collina e temperature in calo con massime tra 7 e 10 gradi. Al centro, peggioramenti sulla Toscana, con piogge ed acquazzoni. Un po' di variabilità anche su Sardegna, Alto Lazio ed Umbria, con temperature stabili tra 10 e 14 gradi. Al sud, instabilità sul versante tirrenico, con qualche pioggia su Campania e Nord Sicilia. Altrove, tempo variabile, con temperature stazionarie massime tra i 10 e i 15 gradi. Venti localmente forti sulle due isole maggiori e sulle coste tirreniche centro-meridionali. Mari molto mossi. E con il meteo è tutto, grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del GR Sestina.
Arrivederci, buona giornata.